Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Come abbiamo appena cantato, dal tuo sangue, o Signore Gesù, siamo stati redenti e purificati. L'Eucaristia che celebriamo ha questa grande potenza di purificarci da tutti i nostri peccati, di rinnovarci. La offriamo al Signore per la purificazione del mondo, perché tutto il mondo sia purificato.
Dal libro dell'Esodo, capitolo 20, dal versetto 1 al 17. In quei giorni Dio pronuncia queste parole: Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, dei padri nei figli, fino alla terza e quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 1, dal versetto 22 al 25. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio.
dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo secondo, versetti dal 13 al 25. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua durante la festa, molti, vedendo i segni che gli compiva, credettero nel suo nome, ma lui, Gesù, non si fidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo. Parola del Signore. Eccoci alla terza domenica di Quaresima e la ricchezza delle scritture che la Chiesa legge durante questo tempo è così grande che non si può commentare come si dovrebbe, ci vorrebbe tanto tempo per rimanere su tutte queste scritture. Come sappiamo, le prime 2 domeniche del cammino quaresimale contengono sempre i Vangeli delle tentazioni di Gesù dopo il suo battesimo e della trasfigurazione di Gesù. E poi il resto delle domeniche della Quaresima, quanto ai Vangeli e anche alle altre scritture, dipende dal ciclo delle scritture che vengono proposte, un ciclo triennale. Ecco, noi siamo in questo secondo ciclo delle scritture, siamo e rimarremo ancora sempre in queste domeniche sul Vangelo di Giovanni. E difatti oggi abbiamo un episodio molto importante. I Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, danno una grande importanza alla purificazione del Tempio, al gesto di Gesù e al significato di quello che Gesù ha compiuto, e lo pongono alla vigilia della sua passione e morte. Anzi, proprio questo gesto così importante è anche una delle espressioni più evidenti che lo porteranno alla condanna a morte, esprime anche un giudizio sulle autorità del Tempio, e quindi Matteo, Marco e Luca lo pongono alla fine del loro Vangelo, e molto probabilmente così è stato, l'Evangelista Giovanni è molto significativo questo, lo mette all'inizio del Vangelo, siamo nel capitolo 2, perché l'Evangelista Giovanni raccoglie una serie di eventi e di discorsi di Gesù, tutti legati alle grandi istituzioni, diciamo, ai grandi doni che Dio ha fatto a Israele, al suo popolo. O è legato a varie figure. E Giovanni, tutta la prima parte del Vangelo, mette in fila prima il Battista, e poi le nozze di Cana, cioè il mistero delle nozze, che non sono le nozze umane. Giovanni non parla di quello, le nozze promesse dai profeti fra Dio e il suo popolo. E poi, come abbiamo il Vangelo oggi, la purificazione del Tempio. E poi seguirà ancora, ecco, l'insegnamento dei giudei, un maestro, Nicodemo, e poi i samaritani. E poi, andando avanti nel Vangelo, Giovanni continua, ecco, questa illuminazione della figura di Gesù in rapporto a tutte queste grandi istituzioni, il Tempio, le nozze, l'insegnamento, la Torah di Israele, Nicodemo e così via. Dopo c'è ancora il sabato, la Pasqua, nel capitolo 6, dove Gesù parlerà del pane della vita e così via. Nella festa delle capanne Gesù parlerà dello Spirito Santo. Quindi sembra che per questo motivo Giovanni mette all'inizio del Vangelo questo episodio, dando così un molto profondo all'azione di Gesù. Noi sottolineiamo oggi, ci fermiamo solo su un punto o due del Vangelo. Gesù si presenta nel Tempio e con un atto profetico ed autorità dispone diversamente le cose e le giustifica dicendo: non fate della casa del Padre mio un mercato. Le cose che Gesù caccia dal Tempio sono necessarie e comandate. È la disposizione che non va bene a Gesù. È che queste cose siano dentro al Tempio, nell'area del Tempio. C'erano discussioni infinite su questo problema, ma certo c'erano le autorità che disponevano. Gesù fa un gesto che viene interpretato dal Vangelo stesso, dalla parola della Scrittura. Dice l'Evangelista che i discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo della tua casa, cioè del Tempio, mi divora. Mi sembra che questo sia fondamentale per capire, secondo l'indicazione del Vangelo, dell'Evangelista Giovanni, questo episodio, lo zelo per la santità del Tempio ha divorato Gesù. Tutta la vita di Gesù è presentata qui, fino alla sua morte, lo ha divorato, una vita per la Dio. Ed effettivamente anche il testo mostra che Gesù doveva avere un senso altissimo, non solo di Dio, ovviamente, della santità di Dio, ma della santità del Tempio, della sua presenza, della dimora nel Tempio. E da qui noi derivare un insegnamento per noi rispetto alla santità non solo di Dio e della sua presenza misteriosa, invisibile, ma anche del luogo e dell'assemblea e dei misteri che rendono questa efficace, viva. E noi possiamo ben trasferire dall'atteggiamento di Gesù, interpretato da questa parola del Salmo, la necessità di avere il senso della presenza di Dio, soprattutto nel momento dei santi misteri, che non a caso la liturgia chiama misteri, cioè realtà divine, realtà che sono a noi visibili, tangibili, ma che contengono la presenza stessa di Dio. Lo zelo della tua casa mi divora. Allora l'autorità del Tempio inevitabilmente, giustamente, è inevitabile, chiede a Gesù con quale autorità lui faccia queste cose e in particolare quale segno mostri per quell'autorità che tu dimostri. Notiamo il mistero nella parola dell'Evangelista, nelle parole di Gesù, che Gesù non parla della santità di Dio e della casa di Dio, chiamandolo il Padre mio. Non fate la casa del Padre mio un mercato. La casa del Padre mio. In questo modo Gesù dice: io sono il figlio. È chiaro che il figlio è padrone nella casa del padre. Gli altri eventualmente sono invitati, sono ospiti, graditi. È sempre il popolo di Dio. Ma lui è a casa sua, la casa del Padre mio. Qui c'è il mistero non solo della altissima senso di santità che Gesù aveva, ma della sua figliolanza. Queste due cose mostrano che la figliolanza di Dio non caccia, anzi accresce il senso della santità di Dio. Ecco, poi segue la risposta di Gesù. Quale segno mostri? Distruggete questo tempio e io lo farò risorgere in 3 giorni. Questa parola di Gesù è così importante, viene ripresa tante volte, diventa anche nel processo a Gesù un'accusa. Dobbiamo dire: distruggerò questo tempio. Qui non c'è scritto distruggerò, anzi dice distruggete questo tempio, voi. Ma certo, questa espressione, questa parola di Gesù è molto importante, perché prevede una distruzione, prevede che ci vuole un altro tempio. Ecco, questo è un tempio che va superato. Però Gesù, secondo l'Evangelista Giovanni, non parla qui di distruzione del tempio. Come nota l'Evangelista, Gesù parlava del suo corpo. Qual è il segno che Gesù darà della sua autorità nel Tempio? Il segno sarà la sua morte e risurrezione. Distruggete questo Tempio e io lo risusciterò. In 3 giorni lo farò risorgere. Non era una parola comprensibile, ma l'Evangelista lo sa. Parlava del Tempio del suo corpo. E dice l'Evangelista che quando poi egli è dai morti, i discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Credettero cioè alla scrittura è quella citata prima dall'Evangelista, è lo zelo per la tua casa, è lo zelo per la santità di Dio che ha divorato Gesù. Credettero alla Scrittura e alla parola di Gesù, cioè a quel segno che egli veramente era il Figlio, dal momento che era risorto dai morti. Ecco, per noi è così importante. Il nostro vero Tempio è il Signore Gesù. Ogni volta che celebriamo la Santa Eucaristia, noi entriamo in questo Tempio e ci dia il Signore senso, azione, e chiediamo, come Gesù purificò, così purifichi anche noi e purifichi il mondo intero. Purifichi tutti gli uomini, purifichi tutta l'umanità, tutti i popoli, e ci dia a noi di entrare nel Tempio e il corpo stesso del Signore Gesù con uno spirito rinnovato. Possiamo anche noi adorarlo in spirito e verità, adorarlo in modo degno, essendo anche noi purificati dal sangue del Signore Gesù. Chiediamo dunque che il sangue di Cristo e la Santa Eucaristia che celebriamo purifichi e rinnovi tutto il mondo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa preghiamo soprattutto in questo tempo perché possa portare a tutti gli uomini il Vangelo della pace e del perdono, perché il Signore illumini le parole e i gesti dei credenti in Cristo. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutta l'umanità, soprattutto per quella parte più smarrita, sofferente, oppressa, perseguitata, in fuga, assediata, possa il Signore donare a tutti oggi un raggio di speranza. Preghiamo. Supplichiamo ancora oggi, ogni giorno, in ogni occasione, per la pace, e non soltanto per la cessazione dei conflitti in Ucraina e in Palestina, ma per la pace profonda e vera dei cuori, perché il Padre guardi il tanto sangue innocente che viene sparso e in esso veda il sangue del suo Figlio, perdoni il nostro peccato e abbia pietà di tutti. Preghiamo. Per i governanti, specialmente quelli dei paesi più potenti, perché il Signore apra il loro cuore alla compassione e alla ricerca del bene dei piccoli, dei più poveri, dei meno rappresentati. Preghiamo. Per Papa Francesco, perché il Signore lo sostenga e con il dono del suo spirito gli conceda di essere ancora voce profetica per tutti gli uomini, credenti e non credenti. Preghiamo. Per chi ha perso il lavoro e non sa più come mantenere la propria famiglia. Preghiamo. Per tutte le donne che subiscono violenza e morte, per i figli che lasciano. Preghiamo. Perché sappiamo sempre ringraziare ogni giorno il Signore per i doni che ci fa, specialmente per quelli che non vediamo o non crediamo. Preghiamo. Continuiamo a pregare il Signore.
Preghiamo per Don Tommaso e per questi suoi primi tempi nella parrocchia, nelle nostre parrocchie, particolarmente a Monteveglio, a Bazzano, per tutto il suo ministero, per la sua preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo in modo particolare i nostri fratelli e sorelle che sono nella terra del Signore, sono nei territori occupati, sono più vicini alla guerra, così anche noi possiamo unirci e unire la nostra preghiera, la nostra Eucaristia alle chiese, alla Chiesa in Palestina, alle tutti e tutti gli abitanti di quella terra, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo i nostri ammalati, le nostre case, i morenti. Ricordiamo al Signore tutte le vittime, in particolare dei conflitti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Accresci in noi, o Dio, il senso della Tua santità e della Tua presenza e purifica i nostri cuori per Cristo nostro Signore.